dimensioni più belle della rivelazione più grande, scopriamo che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Però l'immagine e la somiglianza di Dio impressa in noi non è nel singolo, ma è nella relazione, è nel rapporto l'immagine di Dio, è nel rapporto uomo-donna, ma anche nel rapporto comunitario c'è l'immagine di Dio. L'immagine di Dio è il sigillo trinitario sulla vita umana, che si avvicina a Dio, manifesta l'amore di Dio nella misura in cui è capace di relazioni d'amore, di comunione, come sono in Dio. Se un uomo e una donna sono capaci di avere una relazione così profonda da non essere più due ma uno, come dice il libro della Genesi, lì sta la somiglianza di Dio. E se noi che siamo qui, pur essendo tanti, siamo capaci, per l'amore di Dio, di diventare uno, tanto sono intense le relazioni tra di noi, risplende qui l'immagine, il volto di Dio. Ecco perché dicevo che nell'inizio c'è già il compimento, perché il nostro destino è proprio questo, di entrare in una comunione che non è più sotto il segno del tempo, ma invece sotto il sigillo dell'Eterno, nella comunione con Dio. Vi auguro, carissimi fratelli, carissime sorelle, che riusciate anche durante questi incontri a scoprire la bellezza della nostra vocazione, che è quello di coltivare per grazia delle relazioni, dei rapporti così intensi d'amore, da percepire nella nostra vita la presenza di Dio. Buon lavoro con tutto di cuore.
Grazie.
Stasera ci fermiamo su una domanda specifica che abbiamo già avuto occasione di lasciare in qualche modo risuonare negli incontri precedenti, ed è la domanda su come i testi della Genesi vedono l'uomo, su come lo dipingono, su quali caratteristiche lo fondano la sua identità. Questo ci serve per un confronto, per valutare e leggere il nostro modo di vederci, di interpretarci, di capirci, confrontare le esperienze che noi abbiamo di umanità o di disumanità con quelle che la Bibbia ci presenta. Ricordo un principio da cui siamo partiti in modo specifico quest'anno, e il principio non è tanto di fare una esegesi biblica il più possibile accurata e documentata, anche se questo è presupposto, quanto piuttosto di avvicinare questi testi con la voglia di interrogarli, cioè ciò che ci spinge è in definitiva il bisogno di ricercare delle risposte o alcune risposte a delle domande che ci sorgono in continuazione e che non hanno mai una risposta ultima e definitiva, hanno sempre solo delle risposte in qualche modo provvisorie. Proprio questo bisogno di ricercare, di capire, di interrogare, questo bisogno di indagare che cosa la fede dice alla nostra esistenza e come la nostra esistenza si prospetta alla fede, che è la ragione di questi nostri incontri, in modo particolare quando l'oggetto siamo noi stessi e la nostra umanità. Dicevo che questi racconti, soprattutto i primi capitoli, ma anche il proseguio del libro della Genesi, ha due scopi fondamentali. Uno l'abbiamo già affrontato, è il tema della innocenza di Dio, ma avremo ancora modo di ritornarci, e l'altro è il tema della realtà umana, dell'essere dell'uomo. Che cosa si dice di quest'essere dell'uomo? Ricordo qui un altro principio di interpretazione a cui avevo accennato nelle volte scorse, ed è che, a mio modo di vedere, la Bibbia parte dal vissuto e da lì comincia a interrogarsi, e si interroga in quanto credente, l'autore si interroga in quanto credente e mette a confronto i suoi vissuti con quello che la fede gli ha trasmesso e gli dice, e non sempre questi due elementi, cioè il vissuto e la fede, riescono pienamente a integrarsi, vale a dire, tra il vissuto e la fede rimangono degli spazi non detti, degli spazi oscuri, degli spazi non ancora illuminati, che forse è un po' compito nostro tentare di illuminare e forse è anche compito nostro accettarne l'oscurità, e cioè riconoscere che non abbiamo tutte le risposte. E che in definitiva quel rapporto di cui ancora adesso parlava il Vescovo, su cui torneremo, non è un rapporto di tipo matematico-scientifico per cui io devo illuminare tutti gli aspetti e tutte le dimensioni, ma è molto più simile al rapporto umano dove la persona, per quanto conosciuta, non mi è mai del tutto svelata. E anche il rapporto con Dio, anzi, in modo particolare il rapporto con Dio di questo tipo, è un rapporto nel quale ciò che non riusciamo a decifrare, a capire, a dire, nonostante tutti i tentativi che la Bibbia fa di illuminare questo, rimangono molto ampi, molto vasti. Allora, sull'uomo, dicevo, il punto di partenza per capire l'uomo è di guardarsi intorno, di guardarsi dentro. Ma che cos'è quest'uomo? E avevamo già avuto modo di definire alcune cose. L'uomo innanzitutto percepisce la sua finitudine, percepisce lo scandalo delle sue incapacità, percepisce lo scandalo dei suoi insuccessi e soprattutto percepisce il non senso della morte. Se noi inseriamo, contestualizziamo questi racconti in un'epoca in cui non c'era certamente la visione ultraterrena, per cui tutto si giocava in questa vita, tanto vero che chi ha qualche ricordo con dei salmi ha in mente certe espressioni. Il salmista che davanti a Dio dice, in un caso di sofferenza, di malattia, interroga Dio e dice: ma che cosa te ne viene della mia morte? Tu non ci guadagni niente morendo. E il motivo è molto semplice. Il salmista dice così: se io continuo a vivere, se tu mi fai vivere, posso lodarti. Se tu mi fai morire, non posso più neanche fare questo. Perché? Perché nel mondo dei morti nessuno ti loda. Perché la morte era concepita come la fine. Abbiamo solo questa vita, si può onorare Dio solo in questa vita, non essendoci nessun'altra prospettiva, è evidente che neanche Dio ha da guadagnarci con la morte dell'uomo. E quindi in questa prospettiva, in questo contesto dove io gioco tutto qui, è evidente che il problema del male, della malattia, della morte, dell'ingiustizia, della sofferenza diventa ancora più enorme. Perché? Perché se uno ha la previsione di un dopo, ha una specie di doppia bilancia, può mettere da una parte tutti i mali, le fatiche, eccetera, ma ha la speranza che in qualche modo questi mali, questi dolori, queste fatiche non siano inutili, non vadano a finire nel nulla, non abbiano nessun significato, e quindi nell'altra bilancia, nell'altro piatto della bilancia ci mette la speranza di un riconoscimento, la speranza appunto di un senso. Ma se c'è una sola bilancia e tutto si gioca su questa bilancia, il male, il dolore, l'ingiustizia, la povertà, l'oppressione, la schiavitù, la morte diventano davvero insopportabili, diventano senza senso. E quindi bisogna indagare come mai è così. E il dato di fatto che soprattutto il capitolo 3 della Genesi ci definisce, ci descrive, è un dato di fatto dove queste cose vengono denunciate una a una, con un linguaggio che forse non è quello che noi useremmo se dovessimo fare o dire le stesse cose, ma è certamente un linguaggio che non lascia dubbi. Noi possiamo partire dal capitolo 3 per ascoltare come la Bibbia descrive l'identità di quest'uomo.
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai portato accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché tu hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Ecco, quali sono le esperienze raccontate in questo brano e, come vedete, molto mescolate a una teologia, cioè all'intervento di Dio, le sue parole? Ma se dovessimo fare una specie di analisi separando i due elementi, che cosa troviamo? Bene, troviamo questi dati, che l'uomo vive da sempre, che ricordavo che questo è un racconto tardivo, vive da sempre una situazione di ambiguità, dove menzogne e verità sono indistinguibili e mescolati. Notate che il primo elemento che viene messo in evidenza è proprio questo, il rapporto intrecciato della falsità. È vero che Dio ha detto che voi non potete mangiare di nessun albero del giardino? No, non è vero. Dio aveva detto solo di uno, non di tutti. Ma la falsità comincia a farsi strada, e la falsità è fondata sul dubbio dell'altro, sul dubbio che riguarda l'altro. L'altro mi vorrà ingannare? L'altro avrà dei secondi fini, avrà degli interessi, mi dirà una cosa per un'altra? Chi è l'altro? Non mi posso fidare. Allora si insinua la possibilità della menzogna. E anche la donna, a sua volta, che risponde al serpente, risponde aumentando, esagerando, amplificando, drammatizzando la situazione. Perché? Perché dice anche lei cose non vere, dice no, da una parte corregge, dice no, solo di un albero, però ci ha detto di non toccarlo, ma neanche di guardarlo, di non mangiarne, ma neanche di toccarlo. Dio non aveva parlato di toccare, ma solo di non mangiare. È evidente che per mangiare bisogna toccare, ma Dio non era sceso nei particolari. È la donna che accresce il senso delle parole, mentendo, di ciò che si era sentita dire. E quindi questa esperienza per cui l'uomo è tirato dentro di sé da queste due realtà, la falsità, la menzogna, la bugia, il non coraggio della verità e, d'altra parte, l'affermazione di cose vere, è uno dei dati più comuni che noi abbiamo. Guardate solo com'è difficile stare anche solo alla verità fattuale, non aggiungere, non aumentare, non sottolineare, non mettere delle accentuazioni particolari, che è un dato comune, senza arrivare poi alle grandi menzogne che si dicono, che ci diciamo a tutti i livelli relazionali, tra individui e all'interno della società. Allora l'uomo dice: questa è la mia realtà, io sono dentro a questo dato di situazione, a un fatto inestricabile, difficile, tra menzogna e verità. Un secondo elemento che l'uomo percepisce di sé è il desiderio smodato, è l'incapacità di dire adesso sono contento, adesso mi accontento, adesso mi basta, che qui viene presentato come il desiderio di diventare Dio, di essere come Dio. È quello che dice: se voi mangiate diventerete come Dio. È già una prima, questa è la matrice di ogni pubblicità, no? Perché ogni pubblicità ci promette ciò che non mantiene, ma la furbizia della pubblicità è di far leva sui nostri veri desideri, sul fatto che dicendoci certe cose sanno che vanno a colpire nel cuore dell'uomo, e quindi, pur con tutte le non verità, le falsità, la pubblicità ci presenta, in questo caso le parole del serpente, ci presenta qualche cosa che ha attinenza con ciò che desideriamo. Quello che potremmo ritradurre forse in desideri smodati del potere, dell'avere, dell'apparire, la incapacità di essere quello che siamo, che si coniuga, avevamo già accennato, con il fatto della nudità, dell'insopportabile nudità. La nudità è insopportabile perché io non posso più essere quello che sono, né davanti a me stesso, tantomeno davanti all'altro. E quindi di nuovo il gioco del nascondersi e del mentire per poter vivere ai propri occhi e agli occhi dell'altro. Questo è ciò che l'uomo sente, percepisce, questa è la sua realtà, è inutile far finta che non sia così. E poi ancora c'è, come abbiamo sentito, la incapacità di mettersi con verità di fronte alla propria situazione, di assumerla responsabilmente, e difatti abbiamo uno scarico di responsabilità. E l'uomo interrogato dice: non sono io la donna, e la donna interrogata dice: non sono io il serpente. Ognuno dà la colpa all'altro, ognuno si presenta innocente pur sapendo di essere colpevole. E questa falsa innocenza, e perché una falsa innocenza? Per un motivo molto evidente, che scarica tutta la colpa sull'altro e divide il mondo in buoni e cattivi, in giusti e ingiusti, eccetera. E poi la esperienza ancora dei vissuti, questo animale strano che l'uomo vede, a differenza di tutti gli altri senza gambe, che striscia per terra e che quindi, secondo l'antichità, si pensava si nutrisse di polvere, e che è una unicità tra tutti gli esseri viventi, e quindi dà una ragione a questo essere del serpente. Ma non dimentichiamo anche che il serpente è un animale di molto simbolico, con una grande valenza simbolica, e di nuovo il simbolo del potere per l'antichità. Il faraone aveva nel suo stemma il serpente. Allora il serpente diventa questo male strisciante dell'uomo, che è il suo desiderio senza confini, che è il suo senso di enormità, il suo senso di potere tutto, di arrivare a tutto, di essere capace a tutto, di non avere più confini al suo agire, al suo essere, e per questo di sentirsi a posto, anche se per ottenere quel tutto a cui lo spinge il suo più profondo desiderio, deve calpestare ogni cosa, deve accusare gli altri, deve negare la verità. La donna spiega la sua condizione di dolore del parto, non c'erano ancora le tecniche moderne di parto in dolore, a partire da questo. Intanto è un dato di fatto, come questo animale strano è un dato di fatto che l'uomo vede nel deserto della Giudea, chissà quante volte hanno incontrato serpenti, e la donna ad ogni parto non solo rischiava la sua vita e quella del bambino, ma soffriva. Come mai? Perché bisogna soffrire per mettere al mondo un'altra vita? È una domanda, e qui si tenta di dare una risposta, e lo stesso è per l'uomo. Perché si deve faticare così tanto per guadagnarsi da vivere? Pensate le condizioni che qui contestualizzate, di una terra desertica, di una terra sassosa, di una terra arida, a cui strappare un po' di grano, strappare un po' di cibo. Allora, questa è la condizione dell'uomo. L'uomo vive in queste situazioni. Come fa a come può capirle? Che senso può dare? Poi non è finito. Avete sentito che Dio dice: e tu sei polvere, torni in polvere. Vi dicevo prima il grande scandalo della morte. Noi arriviamo con una certa età ancora abbastanza arzilli, ma se pensate alla vita media, all'incidenza delle malattie, alle non cure, riferendoci a 2500-3000 anni fa, noi comprendiamo come questo diventare polvere, questo ritornare alla polvere, cioè morire, fosse drammatico e accompagnato da drammi. Tanto che la Bibbia sottolinea quando le morti sono serene e con tanti anni, sono un'eccezione. Allora l'uomo sente questo, vede questo, lo sente per sé, lo vede intorno a sé e comincia a interrogarsi. E in questo tentativo di dare una risposta ci introduce appunto l'elemento della sua fede. E a questo punto dice: il problema di ciò che io sperimento, del male, del dolore, della morte, di questo desiderio, di questo orgoglio, di questa voglia di invadere tutto, di occupare tutto, di essere l'unico a questo mondo, è da dove può aver avuto il suo inizio? E la risposta è dall'inizio. L'uomo è così da sempre, da quando ha coscienza di sé, l'uomo è così. Però ci entra l'altro elemento: è solo questo l'uomo? È solo pura animalità? È solo un uomo che va di male in peggio, che produce molto più che non le produzioni a catena, produce il male? E la risposta nella Bibbia è: non è solo questo, però intanto il male è una valanga inarginabile. Se leggiamo adesso il racconto, forse nell'altra volta, di Caino e di Abele, noi troviamo, già ho dimenticato di farvi vedere qualche immagine, cioè, forse era in quelli non letti dell'altra volta, se ce l'ha.
Del suo oro come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta i volenti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era battuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il tuo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiacco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione del nord, a oriente di Eden.
Già avevo ricordato che l'umanità comincia con un assassinio, con il versamento del sangue, e in qualche modo ne segna la storia da sempre. Ed è anche questo che l'uomo percepisce: la violenza che è capace di produrre, che porta in sé, oppure la violenza di cui l'uomo stesso è vittima. Ma se noi andiamo avanti, vediamo che questa spirale di male che avvolge l'uomo e continua, diventa insopportabile, tanto che abbiamo visto, accennato l'altra volta, ma possiamo leggere qualche breve versetto, qualche versetto del capitolo 6, Dio arriva al punto da pentirsi di aver fatto l'uomo e desidera ricominciare da capo. Dio in qualche modo percepisce che l'uomo ha tradito, si è allontanato, non risponde a ciò che era il suo progetto, il suo disegno, e allora vuole ricominciare. Genesi capitolo 6.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatto. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra.
E potremmo ancora aggiungere un quadro a questo, che è il quadro che ci viene raccontato qualche capitolo dopo e che riguarda la cosiddetta Torre di Babele. Anche lì si descrive proprio quel desiderio smodato dell'uomo di arrivare in cielo. Viene descritto come la scalata che l'uomo fa del cielo, e che corrisponde, è un altro mito delle origini, che corrisponde a quello del giardino e dell'albero del bene e del male, dell'albero della vita. Perché come là, dicevo, l'uomo aveva voluto impossessarsi di quell'unico albero che segnava la presenza di Dio discreta dentro un mondo grande, una foresta di alberi, un giardino enorme, tutto a disposizione dell'uomo. Qui l'uomo non si accontenta di possedere la terra, vuole possedere il cielo, e non nel senso che va a mandare le sonde o gli uomini per andare a vedere quello che c'è nello spazio, ma nel senso biblico del termine, cioè il cielo è il luogo di Dio. E quindi l'uomo non si accontenta del suo luogo, anche qui un salmo ce lo ricorda, dice: la terra è la terra che Dio ha data ai figli degli uomini, ma il cielo è la sua abitazione. Allora in questo termine, in questo senso simbolico, l'uomo desidera occupare, invadere, prendere anche ciò che è di Dio, il posto di Dio, come l'aveva fatto nel giardino. Qui nel racconto della torre di Babele lo vuole fare rispetto al cielo. Ecco, vedete, questa è la vicenda. Ma potremmo poi continuare, tutta la Genesi è intrecciata di queste cose. Noi vedremo andando avanti, accenno solo per indicare come questo filo conduttore è pesantemente presente, lo troveremo nelle relazioni. Qui le relazioni sono già state rovinate. La relazione con Dio è saltata, perché l'uomo non sopporta più la presenza di Dio, deve nascondersi. La famosa domanda: Adamo, uomo, dove sei? E l'uomo si era nascosto. La relazione con Dio è saltata. Ma la relazione con il mondo circostante è saltato. Perché? Perché la terra produrrà rovi e spine e non cibo da mangiare. La relazione con il mondo animale è saltato, perché la ferinità, la benuinità salta fuori, secondo la Bibbia, in un secondo momento. E poi il rapporto con la donna, le accuse vicendevole. Allora, tutti i rapporti che l'uomo ha intessuto sono diventati rapporti avvelenati. Non c'è più possibilità di un rapporto sano. Allora vedremo tra soprattutto storie di fratelli e storie di sorelle avvelenate da odio, rancore, gelosia, voglia di primeggiare, eccetera, voglia di annullare l'altro, eccetera. Tutta la storia della Genesi è una storia di fraternità mancata o sororità mancata. Vedremo questi personaggi. I più famosi sono due coppie di fratelli, no? Giacobbe e Esaù, di cui conosciamo alcuni episodi, ma soprattutto Giuseppe e i suoi fratelli, che è il più lungo racconto in assoluto della Bibbia e che è posto proprio alla conclusione del libro della Genesi. Ecco, allora, questa situazione è una situazione che pesa sull'uomo. L'uomo deve innanzitutto prendere coscienza di questo. L'uomo deve sapere che è così, che non è solo un problema, potremmo dire, etico, di essere buoni o di essere cattivi, è che secondo la Bibbia l'uomo è fatto di queste cose, non può far finta di niente, non può minimizzare ciò che gli passa dentro. Noi non facciamo fatica, no? a continuare il quadro e a dare ragione a questo quadro. Guardate che cosa da sempre avviene. Noi non siamo certo una eccezione, la nostra epoca non è un'eccezione, ma guardate che cosa avviene intorno a noi a livello di violenze, di morte, di assassini, di inganni, di menzogne, di voglie di potere, di ingiustizie sociali, di gente, di miliardi che muoiono di fame, di spreco di denaro pubblico, di corruzione. Come facciamo a dar torto alla Bibbia? È solo perché noi siamo abituati a queste cose, solo perché ci abbiamo fatto l'occhio, non percepiamo più la gravità di queste cose. Ma dicevo, la Bibbia...
Siamo tutti impiatti, tutti barbustoliani, siamo tutti corrotti, l'Italia è la nazione più corrotta al mondo. La Italia.
Abbiamo.
Ma tanto per fare una parentesi dolorosa, sì, che tu hai detto bene, no?
Abbiamo un altro.
No, quando mi pare, va bene.
Abbiamo.
Ci teniamo
con molto rispetto vicendevole.
Rispettiamoci.
La Bibbia però dà anche un altro quadro, perché se fosse esclusivamente così, noi capiamo che non avremmo speranze, no? Non avremmo. Dovremmo dire: non possiamo far altro che essere così, e quindi giustificheremmo lo stato delle cose, perché se l'uomo non può essere diverso da questo, allora va tutto bene, no? e per di più non avrebbe nessuna responsabilità, o le avrebbe molto ridotte le responsabilità, perché se uno non può far altro che questo, è evidente che si verrebbe a giustificare tutto. Allora la Bibbia ci presenta anche un altro aspetto, è quello che ricordava il Vescovo e che viene in modo particolare raccontato nel primo e secondo capitolo, ma non solo lì, della Genesi, quando Dio viene fotografato nell'atto, descritto nell'atto in cui crea l'uomo. Allora l'uomo da una parte si percepisce con quegli elementi, e dall'altra l'uomo percepisce dentro di sé che c'è qualche cosa di altamente di grande valore, di insondabile, e che viene, secondo la Bibbia, così descritto. Capitolo 1 della Genesi, versetti 26-31.
E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è abito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno.
Qui abbiamo già una prima indicazione in questa famosissima espressione per cui Dio dice che costruisce, che fa l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Il Vescovo diceva prima che questa immagine e somiglianza sta nella relazione, certamente sta nella relazione, ma di più la Bibbia non spiega, sta anche forse nella fecondità, una fecondità da intendere in senso naturalmente molto ampio, e non solo nella fecondità fisica, forse sta in tante altre cose. La Bibbia non ama mai scendere molto nei particolari, definire, descrivere. Ci dice però che l'uomo non è soltanto quell'ammasso di violina, di violenza, di rapina che e di desideri senza fine che ha descritto prima, ma che l'uomo porta in sé questo segno di somiglianza e di immagine. Vi ricordate la creazione come l'aveva descritta Chagall, come l'ha rappresentata Chagall, se riesco a farlo andare. È spento. È come la prima sera. Di quel Dio che porta in braccio l'uomo, no? e che proprio, secondo la sua visione artistica, e proprio in questo gli trasmette qualche cosa di suo. Vale a dire, oggi alcuni teologi in un modo estremamente affascinante direbbero che l'uomo è simile a Dio perché è capace di prendersi cura come Dio si è preso cura di lui, e l'immagine di Chagall è proprio così: Dio che si prende cura, che porta in braccio questa creatura e che gli trasmette questa immagine tutte le volte che l'uomo prende sulle sue braccia qualcun altro. Questa è l'immagine di Dio. questa è la sua somiglianza. Ma c'è anche un altro modo con cui la Bibbia sottolinea che dentro nell'uomo, in qualche luogo forse profondo, poi diremo altro su questo, c'è qualche cosa di estremamente buono. Il capitolo 2 della Genesi, che è il secondo racconto, lo dice in un altro modo. E per cosa dice?
Queste le origini del cielo e della terra quando vennero create. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato.
Ecco, la seconda immagine è quindi quella che avevo già citato l'altra volta, di Dio che soffia, che passa il suo alito dentro nell'uomo e che in questo modo lo rende un essere vivente. Abbiamo allora un uomo che si sperimenta in tensione tra queste due cose che sono inconciliabili, no? Per cui il cammino che la Bibbia ci farà fare, che tenta di descrivere fino all'Apocalisse, è il cammino grazie al quale l'uomo si riumanizza. È quel cammino attraverso il quale l'uomo, scendendo nel profondo della sua coscienza, va a ripescare quella forma dell'immagine, della somiglianza, quell'alito divino che lo fa vivere e ricostruisce la sua umanità. Il primo compito è che l'uomo torni ad essere uomo, perché l'esperienza che l'uomo ha di se stesso è di avere perso la sua identità umana, di non essere più quello che Dio aveva pensato che dovesse essere. E allora questo recupero di umanità in che cosa consisterà? Consisterà, per dare una visione molto sintetica, nel riallacciare positivamente tutte quelle relazioni che sono state invece sfilacciate, rotte fino a questo momento. E allora bisogna, ma con fatica, perché appunto l'uomo non abbandona mai il suo lato disumano, l'uomo non finirà mai di essere attratto all'animalità, alla ferinità. Ricordate che i profeti e l'Apocalisse, l'abbiamo visto l'anno scorso, descrive l'uomo in perfetta coerenza con questo come la somma degli animali più feroci che ci siano. L'uomo è una composizione di leone, di tigre, di tutto ciò che è violento, sanguinario. L'uomo è questo, ma non è solo questo. L'uomo è chiamato a fare sempre più spazio a ciò che dentro di lui lo riporta a quella immagine, a quella somiglianza, lo riporta al respiro divino. E allora ecco che tutti quei rapporti che vedremo di fraternità, di sororità, la Bibbia tenta di ricostruirli. Alcuni riescono, altri no. Giacobbe ed Esaù alla fine si riappacificheranno, la stessa cosa capiterà con Giuseppe e con i suoi fratelli, nel frattempo altri si divideranno, ma la Bibbia porta avanti questa idea, un po', se volete, un po' strana per noi, che nel mondo è sufficiente che ci sia qualcuno che fa questo percorso all'indietro per salvare anche gli altri, per evitare che il mondo piombi nel caos totale. per evitare che il mondo si autodistrugga. Allora ecco che Dio va a cercare qualcuno, Noè, e la terra ricomincia, rifiorisce. Va a cercare Abramo e un popolo nasce. Va a cercare persone che accettino di entrare in quella nuova, o meglio, antichissima prospettiva e lavorino in quella direzione. E la stessa cosa ha fatto Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha fatto altro che predicare un Evangelo e chiedere a chi voleva di accogliere quell'Evangelo, di accogliere quel modo di vedere, di accogliere quel senso della fraternità, della giustizia, eccetera, che lui, la Chiesa, se è solo istituzione, se è solo norma, se è solo legge, se è solo struttura, serve ben a poco. Ne abbiamo già tante di strutture, di istituzioni in questo mondo, che una più, una meno, non fa nessuna differenza. Il vero problema è chi accetta di entrare in quella prospettiva, chi accetta di riconoscere che sono beati i poveri e chi accetta di riconoscere che bisogna porgere l'altra guancia. E che c'è chi accetta di riconoscere che l'altro è tuo fratello. Il vero problema del cristianesimo è questo. È quello, cioè, di assumere un progetto che è identificabile con quel progetto iniziale dei primi due capitoli della Genesi e che è riconducibile lungo tutta la Bibbia in tentativi più o meno riusciti di ricostruire l'uomo. Allora noi siamo di fronte a questo compito. Riconoscere quello che siamo, ma riconoscere che possiamo prenderne le distanze, diventando consapevoli, assumendo una profonda coscienza delle possibilità che sono iscritte in noi. È molto più miracoloso che l'uomo sia onesto che sia disonesto. È molto più straordinario che l'uomo sia buono e che perdoni, piuttosto che si vendichi e ammazzi. Quello è il normale. Il problema è di introdurre il non normale, lo straordinario, in questo senso. L'altra volta c'è stata anche una domanda sui miracoli cui non abbiamo avuto tempo di rispondere, è di introdurre in questo senso il miracoloso. Perché abbiamo visto che, sempre mantenendo l'immagine della pesa e dei due piatti, il piatto della malvagità va molto più giù, è molto più pesante del resto. È la normalità che l'uomo sia così. Ma che qualcuno non sia così, questo è davvero il grande miracolo dell'umanità. E allora ecco che emergeranno queste figure, questi uomini, queste donne, perché non ci sono solo uomini, ci sono anche tante donne, che conducono il mondo da un'altra parte, che producono un'altra visione delle cose. Saranno sempre minoranza, saranno sempre perseguitati. Anche ieri, due giorni fa, abbiamo fatto la festa dei santi, ma qualche volta dovremmo fare il mea culpa, perché molti santi sono stati trattati tutt'altro che santi. No, sono stati incompresi e fatti tacere, messi da parte, eccetera. Poi ci si accorge sempre troppo in ritardo delle cose, ma è questa la grandezza dell'umanità. E per chiudere, visto che si avvicina l'ora 10, possiamo ricordare quel bellissimo dialogo che troviamo proprio nel libro della Genesi, di Abramo con Dio, quando Dio, sempre nella prospettiva di non poterne più del male che l'uomo fa, perché è andato oltre ogni limite, decide che distrugge Sodoma e Gomorra. E voi ricordate come Dio tra sé faccia questo ragionamento, dice: ma posso fare una cosa del genere senza parlarne al mio amico Abramo? Pensate, Dio che si va a consultare con un uomo, no? Posso fare una cosa del genere senza parlare con Abramo? No, è meglio che glielo dica ad Abramo, che cosa ho intenzione di fare. E lì Abramo fa una difesa profonda e commovente dell'uomo, degli altri, e comincia quel contratto tipico della cultura orientale, dove cerca di abbassare il numero dei giusti che si trovano per salvare Sodoma e Gomorra. E allora contratta, Dio parte da 50, Abramo parte da 50 e poi arriva a 45, poi a 40 e poi a 30 e poi a 20 e poi a 10 e poi a 5. E Dio sta sempre al gioco e dice: va bene, sono d'accordo. E neanche 5 ne trovano, ne avessero trovati 5. Sodoma e Gomorra, al di là della storicità di questo episodio, sarebbero stati salvi. Ecco, nel mondo basta qualcuno. E questa è anche, l'avevamo visto negli anni passati, l'idea della, che nel primo secolo della Chiesa si è avuto del cristianesimo, che è lontanissima da quella che noi abbiamo. Vale a dire che non è necessario e non è richiesto da nessuna parte che gli uomini diventino tutti cristiani. San Paolo, quando termina il suo ministero, si trova alla fine, dice: sono contento, ho fatto quello che devo fare, il cristianesimo è arrivato dappertutto. Come è arrivato dappertutto? Sì, perché nelle città allora conosciute c'era un piccolissimo numero di cristiani che viveva in mezzo a un numero immenso di pagani. L'idea non era di convertire tutti i pagani al cristianesimo, l'idea era che il cristianesimo fosse presente, proprio perché basta un uomo, basta un piccolo numero di uomini perché anche tutti gli altri godano di quella salvezza che loro portano, diventino il segno di quelle immagini di Dio che l'uomo ha perduto. E allora bastano pochi cristiani nel mondo per poter realizzare questo disegno di Dio, ma devono essere, come dire, cristiani capaci di assumere fino in fondo questo progetto. Il rifiuto di ogni animalità, un lungo, faticoso percorso di riumanizzazione, riscoprire l'identità umana. Un grande scrittore, tra l'altro mi pare che sia architetto, ha scritto che tra i 5 saperi indispensabili per il futuro c'è reimparare la nostra condizione umana, che per noi cristiani vuol proprio dire questo: la condizione umana è quella che ci permette di riscoprire la pienezza della nostra umanità. Possiamo anche andare d'accordo, possiamo anche creare fraternità, possiamo anche superare il limite della violenza, possiamo anche vivere in pace. Questa è la grande sfida. Ci fermiamo per lasciare interventi come le altre volte.
Devono assumere più in fondo la loro vera identità. Mi prendo l'ultima tua battuta. Io allora non mi sento senz'altro un cristiano con la mia vera identità di cristiano, mi sento una mezza calzetta. se non anche di peso, proprio perché alla luce della giustizia di Dio e della verità a cui sono stato chiamato, che tendo ad approfondire con vero credo, non combatto come vorrei. Poi sono indignato e scandalizzato, come forse più di altri, per cosa succede nella nostra corrottissima società, che in cui noi tutti ci portiamo come degli ignavi, soprattutto noi cristiani, sentate quando tu dovevi ammessi gli ignavi, quelli che non ti cura di loro, non guarda e passa. Terribile, che noi siamo così indifferenti a cosa sta avvenendo da tempo ormai in Italia. Vabbè, allora io mi devo sentire colpevole le quanto, lo spirito è pronto ma la carne è debole. È giusto che io mi sento una merdina proprio perché non mi invino abbastanza e non lotto, non combatto, ma al massimo vengo qui a fare il corso biblico con te e con noi nella messa la domenica e poi tutti andare a dormire a casa la sera, ricomparci le coperte, adesso vai tranquillo e posso andare a fumare anche. Ora, ti voglio anche dire, rispondimi per piacere, perché anche l'altra volta hai glissato una mia domanda, l'hai svicolata e non mi hai risposto. I miracoli, il modo di parlare della Bibbia, i miracoli sono stati veramente degli effetti speciali come sono descritti nei Vangeli o con miracolanti o bisogna leggere tutto in un'altra maniera? Grazie.
Volevo chiederti, qui nei primi capitoli Dio parla all'uomo e l'uomo parla a Dio, cioè i due si intendono in qualche modo. Oggi in che modo possiamo dire di ascoltare Dio e in quale modo Dio ascolta noi? C'è quindi questo ab audire, che viene avanti, perché oggi come si potrebbe riscrivere la Bibbia che, come hanno fatto i sacerdoti, mettere assieme tutte queste cose, con quelli che per esempio sono questi 2000 anni di cristianesimo? Cioè in che modo noi parliamo a Dio, Dio parla a noi e noi lo ascoltiamo e lui pure ci ascolta?
Quando tu parlavi di queste persone che hanno fatto questo percorso di dare spazio dentro di sé a ciò che Dio voleva che l'uomo fosse, e in questo modo hanno risalvato tutta l'umanità, io pensavo, non so se pensate giusto, a Gesù anche che ci ha salvati tutti, però io volevo chiederti se era un pensiero giusto oppure se lui era una categoria.
Mi riferivo adesso quando parlava appunto di Sodoma e Gomorra, non ricordo bene, poi era successo che loro non dovevano girarsi indietro quando praticamente le due città hanno preso fuoco. E mi pare di ricordare che quella donna, che era la moglie di Lot, è rimasta una statua di sale. Ma cosa vuol dire questo? Non è mai esistita, ancora che non riesco a far entrare nella mente una cosa del genere.
Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda perché mentre stavo ascoltando questa serata, come parlavo all'inizio, mi si è accesa una lampadina. La domanda era questa: il fatto che l'uomo abbia mangiato dell'albero che Dio deve aver dovuto mangiare per tutto quello che è stato spiegato, e quindi trovarsi nudo, potrebbe essere riferito al fatto che oggi le persone cercano di coprire questa nudità, quindi mangiando quell'altro che se gli viene vietato, cercando di appunto, come dicevamo, di vivere nell'apparenza e il fatto di voler tornare a vivere in quel famoso paradiso iniziale potrebbe essere il fatto di ritrovare quella pelle che Dio ci ha dato, quindi l'essenzialità con cui l'uomo è stato creato, fino a se stesso, non aveva bisogno di niente in quel momento. Sembra quasi, riportandola all'attualità, che non è tanto importante vedere cosa ci sta circondando, ma credo che sia importante valutare come tornare a vivere in quel paradiso. Cioè, il famoso miracolo del cieco che torna a vedere, cioè di vedere la luce con la quale si può vivere in modo sereno, quindi con la quale si può contare con questa vita, potrebbe essere una specie di ricetta che Dio ci sta dando nell'attualità, quindi in un momento che sembra pesante, che sembra difficile, per andare a ritrovare l'essenzialità nella quale dobbiamo vivere. Quindi la domanda appunto è questa: il fatto di vivere nel paradiso iniziale che l'uomo, in cui l'uomo viveva completo, può essere riportato alla quotidianità, nel senso che l'uomo sta cercando giuste risposte nel denaro, nel potere, oppure nelle cose inutili che alla fine ci circondano?
Proviamo. Ma sul primo intervento, che tocca anche un po' il secondo, direi che richiamo quanto avevo detto la prima sera, mi sembra, cioè che per la religione ebraico-cristiana il dato della storia è inseparabile dalla fede, vale a dire Dio lo si incontra dentro la storia. Il problema grosso qual è? Interpretare la storia, capire come parla. Però abbiamo già un dato, una certezza assoluta, una certezza, una verità della fede ebraico-cristiana inoppugnabile, che Dio al di fuori della storia non è trovabile. Dicendo storia, dico gli avvenimenti, le situazioni, i fatti, le persone, i tempi, le epoche, le culture, le società, cioè ciò che va sotto il cappello di storia. Dio lo si trova lì, perché Dio entra sempre a rapportarsi all'uomo dentro la sua vicenda, bella o brutta che sia. Dio non è schizzinoso, ci entra sempre, in qualche modo è lì. Allora, la prima grossa sfida, che non abbiamo mai finito di correre e per la quale non abbiamo ricette di garanzie, di sicurezze, è come facciamo a cercare Dio dentro la storia, perché la stessa Bibbia ci rimanda a questo. Non è che la Bibbia sia parola di Dio in un modo idolatrico perché è stampata lì. La Bibbia è parola di Dio perché ci sospinge ad un modo di fare, di rapportarci, che è quello che l'hai descritto, e cioè che Dio lo trovi dentro queste cose che tu stai vivendo. Il problema, dicevo, è come interpretarle, come leggerle, come definirle, catalogarle. Però che Dio lo trovi dentro questa storia è un dato di fatto, e che Dio lo trovi dentro questa storia come colui che viene, passatemi la parola, a tentare di riparare, di mettere argine alla stupidità umana. E questo è un altro, mi pare, dato di fatto per cui Dio si è molto indaffarato nel indicare vie, nel fare, lo vedremo, avremo una sera, parleremo delle alleanze che Dio fa con l'uomo, eccetera, in modo tale che l'uomo abbia una mano. È come salire su una parete e avere una corda su cui agganciarci per andare su. Ecco, allora la prima cosa, credo, è da tenere presente che noi crediamo proprio che la storia è luogo di rivelazione di Dio. Luogo di rivelazione, cioè Dio si fa vedere, conoscere, capire dentro la storia. Secondo, questa storia è vero, è una storia che ci indigna. C'è niente da fare. Non credo che ci sia qualcuno che è contento di quello che sta succedendo, ma anche lontano da noi, vicino, ma a tutti i paralleli di questo mondo. Ma scusatemi, 1.100.000.000 di gente che patisce la fame, che ci muore, ma è un dato normale, tranquillo? Le violenze di tutti i tipi, sotto qualsiasi cappello si mettano, è un altro dato normale da accettare? Dicevamo prima, le varie corruzioni, l'ubriacatura di potere che si vedono, ma sono proprio un dato normale? Da la stessa crisi ormai che stiamo vivendo, ce l'hanno spiegata e rispiegata, è molto provocata, è molto prodotta a cause abbastanza definite oramai. C'è qualcuno che ci ha speculato su di noi e su chi ha lavorato, eccetera. Allora, questo è normale? È da prenderle come non c'è nient'altro da fare? Ecco, allora, cosa fare? L'indignazione è il primo moto di ribellione, è il primo modo di dire: ci devo vivere in questo mondo, ma devo cercare di non essere complice di queste cose, almeno passivamente non essere complice, è il primo livello. Ma il secondo livello, io credo sia quello che è necessario ricostruire una fortissima opinione del pubblico, della gente, che fa sentire che queste cose non le vuole, che non ci piacciono, che non sono le basi su cui, sociali e civili, su cui vogliamo vivere, perché oggi a loro, domani a noi. Non c'è niente da fare. Una volta che la legalità viene intaccata, che la giustizia viene intaccata, non, è come una girandola, chi colpisce colpisce. Allora, ci sono delle situazioni che richiedono indignazione, richiedono rifare una voce popolare il più possibile libera e critica, vuol dire non dipendente da nessuna altra causa, ma che parta dalle considerazioni del reale a favore dell'uomo e che parli, cioè in termini religiosi abbiamo un gran bisogno di profeti, un grande bisogno, più di qualsiasi altra cosa. Di profeti intendo gente capace di indicare strade nuove, che poi per me siano credenti o non credenti, la cosa ha pochissimo rilievo, purché ci indichino strade nuove per uscire da queste situazioni. I miracoli, non ho voluto glissare, ma non abbiamo avuto tempo, d'altra parte ne avevamo già anche parlato. Allora, sintetizzo brutalmente, che Gesù abbia fatto miracoli è uno dei dati storici più certi, secondo la ultimissima ricerca storica su Gesù. Ma il problema è che cosa vuol dire, che cosa ha significato fare dei miracoli, no? E i miracoli di Gesù vanno interpretati in direzione dei segni profetici dell'Antico Testamento, cioè Gesù fa dei segni, e non sono solo i miracoli, proprio per indicare quali sono le direzioni da percorrere, i nuovi cammini, gli orizzonti nuovi, le prospettive nuove. I miracoli sono esattamente l'indicazione di percorsi che ci vengono proposti e che sono che cosa? Ricostruire l'uomo, ridargli fiducia, ridargli la sua dignità, ridargli la sua sanità, ridargli il suo posto nella società. Cioè i miracoli sono gli interventi sui mali degli uomini, tanto che l'Evangelo ne apre una gamma enorme, dal peccato al cieco, al paralitico, al lebbroso, al peccatore, c'è tutto, c'è una vastissima panoramica, dove gli interventi miracolosi tendono a riportare l'uomo alla sua integrità. Quando l'uomo è rifatto, quando l'uomo è rimesso in piedi, il miracolo è avvenuto. Allora il problema dei miracoli è proprio, continua a essere questo, e cioè quelle strade, quelle possibilità, quegli interventi, quegli impegni, chiamiamoli come vogliamo, attraverso i quali noi tentiamo di ricostruire qualche cosa dell'uomo e dell'umanità, della società e della convivenza, nella linea evangelica, nella linea quindi della fraternità, del perdono, della riconciliazione, della conversione, dell'accoglienza, del superamento dei confini. Ecco, questo è il senso più profondo del miracolo. Il senso più profondo del miracolo per Gesù Cristo è mostrare come Dio intervenga esattamente in queste situazioni per risanarle. E ricordate che nella polemica con i farisei Gesù risponde così: se io caccio i demoni per virtù di Belzebub, è arrivato la fine. Belzebub era il nome del capo, dello chef dei demoni secondo la cultura giudaica del tempo. Vuol dire che quel regno sta per finire perché è in lotta con se stesso. Ma se io caccio i demoni, che è una espressione generica che riguarda tutti i miracoli, con il dito di Dio, è perché è giunto in mezzo a voi il regno di Dio. Vale a dire, dove Dio giunge, l'uomo guarisce. Dove Dio giunge, l'uomo ritrova la sua dignità, la sua grandezza. L'uomo ritrova se stesso, l'uomo ritrova la sua umanità. Allora il miracolo è questo. Il miracolo è tutto ciò che noi siamo in grado di fare o di far fare o di favorire, perché tutte quelle condizioni che abbiamo descritto prima trovino un cambiamento, cambino indirizzo, eccetera. Quindi a me pare che su questa lettura dei miracoli ci sia molto da riflettere, da pensare. Come ascoltiamo Dio e come Dio parla a noi? Come sempre ha fatto, io credo. E cioè che Dio ci dice, ci garantisce che ci ascolta, ma l'ascolto che Dio fa di noi non va confuso col fatto che Dio si assuma i compiti che spettano a noi. Io sono convinto, me l'ho già detto altre volte, che il più delle volte le preghiere, se Dio ci facesse ascoltare la sua voce, ci direbbe: pensaci tu, non chiederlo a me, pensaci tu, è roba tua, questo mondo è tuo, questa società è tua, pensaci tu, non venire a chiedere a me che dia da mangiare a quelli che hanno fame, pensaci tu, e se ci pensi tu, ci penso io, perché ci penso tramite te. Se tu dai da mangiare, il segno che io mi sono preoccupato, perché ho cambiato il tuo cuore, perché ho cambiato il tuo stile di vita, allora sono intervenuto. Ma pensaci tu, che venga la pace nel mondo, ma pensaci tu. Il 99% delle preghiere che facciamo, se Dio una volta tanto ci facesse sentire la sua voce, ce le rimanderebbe tali e quali, perché questo è il nostro compito, perché di questo mondo siamo responsabili noi, non lui. Il mondo l'ha dato ai figli dell'uomo, adesso arrangiatevi, fate quel che potete, ma muovetevi. E quindi Dio continua ad ascoltarci, il problema è che siamo noi che non ascoltiamo, perché rimandiamo sempre a Lui quello che dobbiamo fare noi, no? Anche a livelli molto piccoli, non sto parlando di livelli mega livelli, eccetera, a livelli molto piccoli, livelli di relazioni quotidiane. Credo certamente che Gesù sia in collegamento, ma per noi rivesta una posizione del tutto incomparabile, ma sia in continuità con questa posizione dell'Antico Testamento dei profeti. D'altra parte, così radicale come è stato Gesù, non c'è stato nessuno. L'ultima, sapete che sono stato via 8 mesi, non per fare le ferie, ma per studiare, perché ho dei problemi, ho delle domande e ho bisogno di cercare delle risposte. La mia fede non è automatica, fossi anche non solo prete ma papa e vescovo, la mia fede non è automatica, la mia fede va in crisi, si lascia interrogare, ha bisogno di nuove risposte, quelle che avevo non mi bastavano più. E allora ho capito, o mi sembra di avere capito in questi mesi di studio che ho avuto l'occasione di fare, che noi ci siamo molto allontanati da Gesù Cristo, da quel che Lui voleva, senza renderci conto, senza saperlo, in buona fede, ma siamo mille miglia lontani. Non sappiamo più bene che cosa in effetti voleva o non voleva. Soprattutto non sappiamo più, abbiamo perso, ma non per colpa nostra semmai, di preti, di una certa predicazione, una certa catechesi, di una certa sublimazione delle cose, delle persone, di quel Gesù che è diventato, come dire, un Gesù che non fa niente a nessuno, di un Gesù inoffensivo completamente, reinserendo, come gli studi recenti hanno tentato di fare, quello che Gesù ha fatto e detto nella cultura del suo tempo. Lui è stato una bomba vivente. Dentro la cultura, ciò che la gente pensava, ciò che i farisei pensavano, ciò che i sadducei pensavano, ciò che i romani pensavano, dentro questo contesto ricostruito attraverso le ricerche storiche e sociologiche, la figura di Gesù appare davvero come, ma non potevano che farlo fuori. Tanto c'è da stupirsi che non l'abbiano fatto prima, ma non potevano che ucciderlo, perché era insopportabile, era una non gli andava bene niente, aveva da ridire su tutto, cioè ha contrastato a tal punto il suo, la cultura e la società del suo tempo. Parlo di società, non voglio parlare di politica, perché questo termine politico da noi è abusato ed è ambiguo, ma nel senso di polis, cioè della convivenza umana, quello sì, è stato di una irruenza, ha rotto così tanto gli schemi della convivenza a partire dalle idee religiose, fino alle ultime, poi allora è tutto mescolato, quindi è molto difficile separare, che hanno pensato bene che non c'era via d'uscita che farlo tacere definitivamente, che ammazzarlo. Per cui è ancora più radicale questa posizione che Gesù ha avuto nei confronti del suo tempo. E poi abbiamo ancora avuto, ma questa era la domanda di Lot e della moglie. Qui i testi a volte non possono essere presi come storici nel senso moderno del termine, perché sono così lontani e così ricostruiti che è impossibile pensare dei fatti storici. Sono, certamente hanno una verità che portano, ma molte volte è anche difficile capirli, come il fatto che tu citavi del perché la moglie che si gira è diventata di sale, ecco. E per cui non abbiamo tutte le risposte su tutti i particolari dei racconti della Bibbia, sono troppo lontani da noi, ci mancano a volte gli strumenti per definire nei particolari le cose. Certo che la vicenda di Sodoma e Gomorra si mette semplicemente nella fila di quel male che cresce, che cresce, che cresce, che diventa un male così allargato che alla fine sembra che non ci sia più altra possibilità che la distruzione. Notate che anche qui è venuto il contrario, e che dei fatti naturali hanno distrutto queste città e l'interpretazione è stata interpretazione religiosa, e cioè che Dio le ha distrutte. Noi dobbiamo sempre partire dal fatto e poi chiederci come l'hanno interpretato, ma è certo che nell'interpretazione c'era questo senso soffocante di un male arrivato a un tal punto che neanche Dio non ne può più sopportarlo. E poi l'ultimo domanda sulla nudità, sì, io penso che possa avere anche il senso della essenzialità, ma credo che in, come dire, in forma più massiccia abbia proprio il valore della trasparenza del rapporto, della relazione che non abbiamo più. Cioè, perché non torniamo più nel paradiso terrestre, l'ho detto già altre volte, non si torna indietro. Anzi, il paradiso terrestre, secondo la Bibbia, lo ricordava il Vescovo, è stato posto in avanti. E ormai non è più il nostro passato, è il nostro futuro. È la famosa Gerusalemme celeste che discende dal cielo, di cui abbiamo parlato l'anno scorso nell'Apocalisse. Ma noi non entreremo più nel paradiso terrestre. Noi potremo soltanto porre dei segnali di cammini diversi da quelli che stiamo percorrendo, dei segnali. Ma la realtà rimarrà questa. Ma il problema non è se noi riusciamo a cambiare la realtà, perché la risposta è no. Non riusciremo a cambiare la realtà, eliminare cioè tutta la corruzione, eliminare tutte le menzogne, non riusciremo mai. Ma il problema non è questo, dicevo, il problema è cosa faccio io. E questo è il problema definitivo. E io lo intendo in due modi, io come singolo, come individuo, e qui la responsabilità è solo mia, per quel che capisco, per quel che posso, perché anch'io ho a che fare con la mia animalità. E non c'è niente da fare, siamo in questa situazione, non siamo angeli. Ma io anche come collettivo, c'è un io collettivo, c'è un io condiviso, c'è un io civile, sociale, anche su questo ricade una responsabilità. Allora mi sembra che il problema non sia se riusciremo a cambiare tutto questo mondo e a farlo diventare un grande paradiso dove tutti ci vogliamo bene, ci daremo la mano, ci rispetteremo, ci accoglieremo gli uni gli altri, eccetera. Ma quali sono le scelte che io persona e io comunità civile e cristiana faccio. Sapete, io sono dell'idea che le comunità cristiane, fin quando non si ritroveranno di nuovo e si diranno che cosa adesso scegliamo di fare, che cosa adesso ci impegniamo a fare insieme, che linee prendiamo, non usciremo da questa situazione, perché siamo isolati. Ognuno per sé, e ognuno per sé non facciamo proprio niente. Allora mi pare che queste letture ci riportino proprio mani e piedi dentro la nostra realtà, ma ci diano anche delle prospettive, ci diano anche un orizzonte. È possibile uscire da questo modo di pensare e assumerne un altro. È possibile porre gesti in un'altra direzione, è possibile, bisogna farlo. Ci vediamo fra una settimana, buonanotte.
Ciao. Cosa si vede quando a che punto arriva? Niente. Quanto ne avrebbe ancora?
Tanto.
Non te lo perdo.